Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Ecco, facciamo nostre, fin dall'inizio della nostra celebrazione, le intenzioni che esprimeremo nelle parole della preghiera che insieme diremo fra poco. E insieme vogliamo chiedere che il Signore crei in noi un cuore generoso, chiediamo questo, fedele, perché possiamo servirlo con lealtà e purezza di spirito. E mentre diciamo, esprimiamo queste parole e diremo, formuleremo questa intenzione nella colletta fra poco, pensiamo all'esempio che abbiamo davanti e che ci viene posto oggi, in particolare dal Vangelo, esempio di Gesù, ma non solo, come vedremo nelle letture.
Dal libro del profeta Isaia, al capitolo 53, versetti 2-11. Il servo del Signore è cresciuto come un virgulto davanti a Lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di Lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori e non aprì la sua bocca. Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza né vi fosse inganno nella sua bocca. Ma il Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità. Parola di Dio.
Dalla lettera agli Ebrei, al capitolo 4, versetti 14-16. Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Marco.
Capitolo decimo, versetti dal 35 al 45. In quel tempo si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Egli disse loro: Che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gesù disse loro: Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? Gli risposero: Lo possiamo. Gesù disse loro: Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato. Gli altri 10, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti.
Parola del Signore.
Ecco, ho pensato che le letture che abbiamo ascoltato, tutte e tre, si addicono alla preghiera che la Chiesa ci mette in bocca oggi nell'orazione. La richiesta, cioè, se leggiamo la traduzione non nuova, quella che abbiamo nel foglietto, cioè chiedere che il Signore crei in noi un cuore generoso, fedele, secondo la nuova traduzione, per orientare la nostra volontà verso di Lui, verso il servizio di Lui, e poterlo servire con lealtà e purezza di spirito. E questi doni li ritroviamo in tutte e tre le letture. Nella prima, tratta dal libro di Isaia, il quarto canto del servo; nella seconda, nella parole dell'autore della lettera agli Ebrei, in cui parla di della figura del sommo sacerdote, e dice nel breve tratto che abbiamo letto una cosa molto importante, ne dirà e ne ha dette altre nel corso della lettera, ma noi ci fermiamo su quella che viene riportata nel brano, nei pochi versetti che abbiamo letto. E anche nel Vangelo si dice qualche cosa, appunto, di questa, sono le ultime parole di Gesù: anche il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Tutte e tre le letture ci parlano di un servizio che un certo personaggio svolge nel servizio di Dio e per la comunità, per gli altri. La prima lettura è un testo, quello di Isaia, che è stato anche un testo, molto probabilmente, sul quale Gesù si è formato, ha formato il suo pensiero, ha modellato il suo modo di essere il Messia del Signore, il servo del Signore, o come dirà, abbiamo appena letto, il figlio dell'uomo, che è venuto non per essere servito, ma per servire. E questo testo di Isaia ce lo mostra. E il testo di Isaia, se lo guardiamo, se lo riprendiamo in mano e lo scorriamo, sì, è il profeta che scrive, però è in prima persona plurale. Tutto il testo è in prima persona plurale. Dice, non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. E poi era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. E così via, fino alla fine del canto. E possiamo pensare alla riflessione. È una riflessione in bocca del profeta di Isaia, del secondo Isaia, su questa figura davvero singolare di un servo, del servo che qui viene definita, viene caratterizzata, viene descritta molto singolare, non è un combattente e non viene detto neanche un messia, che è un servo, forse il profeta stesso o comunque questa figura che rinuncia a un combattimento e che in realtà, se andiamo a leggere tutto il secondo Isaia, porta la salvezza che viene da Dio. La salvezza è Dio che salva. Cosa dice la comunità, forse Israele, di questo servo? Dice che è una figura, al versetto 3 o anche prima, che non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non ha splendore e così via, disprezzato e reietto dagli uomini, è stato trafitto per le nostre colpe, si lasciò umiliare, maltrattato e non aprì la sua bocca. Parla di una figura quindi disprezzata, reietto dagli uomini. Questa è la descrizione, un po' molto singolare, ma sulla quale la stessa comunità fa una riflessione però. E lo vediamo al versetto 4, per esempio. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori. Noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Questo è quello che pensa la comunità, chi viene qui detto che parla, pensa che sia stato uno umiliato, schiacciato per le nostre iniquità. Ma poi, come se cambiasse parere, eppure si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori. Ma quando? Quando la comunità, questi che parla qui, ha cambiato parere, se vogliamo dire così, o ha fatto questa riflessione ulteriore? Non è semplicemente uno disprezzato, non è semplicemente uno reietto dagli uomini, è uno che si è caricato delle nostre sofferenze, è un'altra interpretazione del disprezzo che subisce. Come fa questa comunità a parlare così di questo servo? Se andiamo a leggere alla fine gli ultimi versetti, vediamo anche che dal versetto 10 al versetto 10 e 11 parla di un futuro. Qui parla al presente o al passato, poi alla fine parla di un futuro. E che cosa dice? Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo. Si compirà per mezzo suo la volontà del Signore, dopo il suo intimo tormento, vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità. Questo deve ancora avvenire nelle parole del canto. Questa è un'attesa. Dunque, cos'è che ha convinto la comunità a interpretare così questa figura così umiliata, disprezzata, e a vederla come una figura attraverso il quale che si è una figura che si è caricata delle nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità e che porta la salvezza? Non è il fatto che giustificherà molti una vittoria, non sembra, perché questa deve venire. È il modo, ho pensato, con cui questa figura risponde a quello che qui viene detto in due punti: il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Così viene interpretata la sofferenza, il disprezzo che subisce, l'umiliazione e la morte. Viene interpretata così. È il modo con cui questo servo vive questa figura di un servo sofferente, non combattente, che rinuncia. È il modo con cui vive, come dire, riprendendo le parole della colletta, con cuore generoso e fedele, e che serve con lealtà e purezza di spirito, mettendo tutto nelle mani di Dio, rinunciando al combattimento, alla vendetta, a farsi giustizia. E questa figura così, così significativa e così straordinaria che troviamo nella lettura di Isaia, la ritroveremo e poi anche nel Vangelo, nelle parole di Gesù. E il Vangelo sono le parole di Gesù su questa figura. Il Figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. È l'ultima frase che giustifica tutto quello che il Signore ha detto precedentemente ai discepoli. Il Figlio dell'uomo non è venuto per farsi servire, non è venuto, è la volontarietà, è Lui che viene. Il Figlio dell'uomo, nelle parole di Gesù, non è stato solo mandato, ma è venuto di sua volontà. Questa volontà di Dio che rimane misteriosa, perché il mistero della sofferenza, perché questo modo, rimane sempre un mistero. Però quello che la Scrittura ci dice è che questo servo, è che Gesù, questa figura che incarna la figura del Figlio dell'uomo, è venuto volontariamente, non per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Possiamo vedere le ultime parole come la spiegazione del servizio. Il servire, cioè dare la propria vita per gli altri. Possiamo pensare alla morte, ma non solo la morte. Io penso voglia dire anche tutta la sua vita. Tutto quello che Gesù ha fatto anche prima è per dare per il riscatto di molti, tutta la sua vita. Non è stato, e questo è importante, non è stato un Gesù, la figura di un combattente che muore, come troviamo in tante epopee, un eroe che ha combattuto e che muore e che poi riceve il premio. Questo non è per Gesù. Gesù non è un eroe combattente, violento, che per il bene, per servire, no. E questo è importante, perché la sua morte riceve un significato dal modo in cui Gesù ha agito in tutta la sua vita e ha servito gli altri. Ha servito per dare ha servito, non è venuto per farsi servire, ma per servire. Non c'è solo la morte, anche gli eroi muoiono, ma Gesù ha vissuto in un certo modo, incarnando la figura del servo per tutta la sua vita. E questa è un'interpretazione, la sua vita, il modo in cui ha vissuto, interpreta, già interpreta la sua morte, la sua passione, la sua offerta finale. E così vediamo nella parola della lettera agli ebrei, a questo punto è la comunità dei discepoli di Gesù, che qui parla sempre di questo mistero della salvezza, di cui si dicono tante cose. È bello anche vedere come il mistero della salvezza è al centro della riflessione neotestamentaria di Gesù e di tutta la comunità di Gesù. E che cosa dice in questo breve tratto la lettera agli ebrei? Parla di Gesù come sommo sacerdote, grande, che è passato attraverso i cieli, la lettera dirà che se fosse sulla terra Gesù non sarebbe nemmeno sacerdote. Ci sono i sacerdoti che svolgono il loro ministero, compito nel Tempio. Non è di stirpe sacerdotale, non era di stirpe sacerdotale. Il suo sacerdozio lo esercita in cielo ed è il sacerdozio eterno. Ma quello che dice è molto bello, al versetto 15, non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Egli è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato, o meglio, senza commettere peccato. È stato provato in tutto, anche le tentazioni ha subito, ma non ha peccato, non ha commesso peccato. È stato e rimasto, per riprendere le parole della colletta, ha servito con lealtà e purezza di spirito perfette. E allora che cos'è che ci dice l'autore della lettera agli ebrei? Che questo sommo sacerdote ha preso parte alle nostre debolezze, ed è proprio per questo, proprio perché si è fatto solidale, aveva tante altre qualità, ma anche questa solidarietà è una qualità per l'autore della lettera agli ebrei necessaria. Proprio per questa solidarietà messa alla prova come noi abbiamo il coraggio e l'arditezza di accostarci con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, essere aiutati al momento opportuno. Ecco, tutte e tre le letture mettono al centro questo servizio alla redenzione, svolto da Gesù, profetizzato così in questo modo da Isaia e nella riflessione della comunità. Chiediamo anche per noi di poter restare sempre di più, avere lo sguardo, avere la mente a questo mistero che ci è messo davanti nelle tre letture, nella orazione, e di poter avere quel cuore generoso, fedele, quella lealtà e purezza di spirito di Gesù, almeno in parte, con la quale egli ha servito Dio e i fratelli. Preghiamo dunque insieme, diciamo: ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per la Chiesa tutta, perché accostandosi con fiducia al trono della grazia, presenti al Signore le necessità di tutti gli uomini, perché possano ricevere misericordia e grazia. Preghiamo. Preghiamo per tutti i suoi pastori, perché lo Spirito li renda vera immagine dell'unico pastore buono, capaci di spendere la loro vita al servizio dei fratelli. Preghiamo. Preghiamo per quanti sono ritenuti i grandi della terra, come dice il Vangelo, perché il Signore doni loro la sapienza che viene dall'alto, mite e pacifica, e volga il loro cuore non a dominare, ma a servire i loro popoli per la pace e l'equità. Preghiamo.
Ascolta.
Accogliamo in questa nostra Eucaristia la supplica, il gemito di tutti gli uomini che sono nel dolore. Preghiamo in particolare per quanti fuggono dalla guerra e dalla fame, per i bambini indifesi e sfruttati, per gli ammalati, soprattutto quelli che non sono curati, non sono amati, abbandonati. Preghiamo per i carcerati, per quanti sono tenuti schiavi, per i perseguitati per la loro fede e la sete di giustizia, perché a tutti sia data l'aiuto secondo le loro necessità. Preghiamo.
Ascolta, Signore.
Preghiamo anche per noi, perché ci sia data la grazia di condividere con il Signore Gesù il calice della volontà del Padre, per seguirlo fino alla fine. Preghiamo.
Ascolta.
Preghiamo per i nostri bambini, i nostri ragazzi del catechismo che ieri è cominciato, e anche i nostri ragazzi che sono qui a messa, perché sia fecondo, che possano ricavare l'amore per Dio e l'amore per il prossimo. Preghiamo.
Ascoltaci,
Signore. E oggi preghiamo per Liliana, la mamma della Sara, nel trigesimo della sua morte. Preghiamo per il suo riposo eterno nel Signore e anche per tutta la famiglia di Sara. Preghiamo.
Preghiamo per il Libano, perché non ci siano più giorni di violenza per quel popolo, perché si cerchi una via di convivenza pacifica e anche di giustizia, una possibilità di vita dignitosa per tutti. Preghiamo.
Io vorrei ricordare in modo particolare la famiglia di Letizia, che è qui presente, che è a Beirut, ecco, che partecipa con grande dolore, partecipazione a questa tragedia che ha colpito questo paese. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo per la più giovane bimba presente oggi a questa messa, credo si chiama Rebecca, e anche Angelica, che sarà fuori, non so. Comunque, perché possono crescere tutti i bambini nell'amore del Signore, e con il loro cuore puro e continuino la loro vita. Preghiamo.
Preghiamo anche per il nostro paese, soprattutto per tutti quelli che hanno, sono tanti, tanti problemi, tante difficoltà. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ecco, in particolare ancora per il nostro paese, perché si ricerchino le vie di pace, le vie di riconciliazione, le vie del riconoscimento dei diritti reciproci e nelle difficoltà davvero grandi che ci stanno davanti, ma perché si cerchi la solidarietà, soprattutto da parte di chi ha in mano il potere, il governo. Preghiamo. E per tutti i morenti di queste ore, per tutti i nostri morti, chiedendo sempre al Signore per loro la pace eterna, per tutti quelli che sono nell'agonia, perché il Signore mandi l'angelo buono e li accompagni nell'ultimo passaggio. Preghiamo. Tutto chiediamo sempre nel nome del Signore nostro Gesù, che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.